montaggio forse irriverente o forse no, abbiamo accostato due diversi Sanctus separati da oltre un millennio, perché il primo era un Sanctus gregoriano, il secondo invece è del 1966 e ci porta proprio a raccontare con nostri due esperti amici che cosa è successo nel 1966. Stiamo alludendo alla messa beat, all'entrata prorompente di altre musiche, di musiche diverse nella chiesa, nella liturgia. Salutiamo allora Michele Bovi, giornalista e autore televisivo, esperto di musica. Ben trovato a Rete 2, Michele.
Grazie, un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
E salutiamo anche Cristian Gentilini, maestro di cappella della cappella, appunto, della Basilica di Bergamo e compositore. Cristian, ben ritrovato a Rete 2.
Sì. Grazie mille, buongiorno a tutti. Grazie.
Cristian, non eri ancora nato nel 1966, però che cosa è successo in quella primavera del 1966?
Conosco, perché l'ho letto sui libri, ho letto un po' di cose di questa prima esecuzione della Messa dei Giovani. Io sono nato nel 74, ma ricordo ancora, quindi da piccolo nella mia parrocchia, che girava il Gloria di Giombini, che lo eseguivamo alla messa, accompagnato dall'organo per quinte parallele. E quindi ho un po' qualche ricordo di questa musica, che conosco però poco, perché dopo il mio studio, i miei studi mi hanno portato ad altri stili, insomma, ecco. Quindi, però so essere stato un evento abbastanza traumatico, si può dire. Infatti dopo 60 anni siamo ancora qui che ne parliamo, anche perché in Italia siamo spesso abituati alla tifoseria, quindi ne parliamo a pro e contro, senza però toccare veramente la radice del problema, ecco.
Michele Bovi, invece interroghiamo un testimone. La Messa dei Giovani, composizioni di Giombini. Chi era Giombini? Chi erano i Barritas? Nomi che forse oggi i più non conoscono. Qual era l'humus dal quale nasceva questa proposta?
Allora, a differenza del maestro Gentilini, io l'ho vissuta proprio nell'origine, la messa beat, nelle prime esecuzioni. Perché? Perché io ero un ragazzino che frequentava l'oratorio di Santa Maria Ausiliatrice a Roma, dove facevano le prove un gruppo dei bravi musicisti, si chiamavano Angelo Ferrari e i suoi Brains, Angel and Brains, e che è stato uno dei tre gruppi con i Barritas e i Bumpers poi a eseguire nel 1966, nell'aprile del 66, la prima messa beat. Beh, io dico prima messa beat, non, in realtà non fu la prima grande esecuzione di cui si parlò, in realtà non fu la prima. Io intanto ritengo che le radici arrivino dal rock, per cui stiamo parlando degli anni 50. L'America, la Beat Generation da una parte e dall'altra il rock, poi ovviamente il grande coinvolgimento che c'è stato alla fine degli anni 50 anche per i giovani italiani, per cui grande attenzione alla musica. Già nei primi anni 60 c'erano le, come le chiama il maestro Muti e credo anche il maestro Gentilini, le schitarrate in chiesa. Poi nel 1965 invece ci fu il primo esperimento discografico. Le edizioni pauline pubblicarono un disco di un gruppo di Ascoli Piceno che si chiamava Gli Amici, che era stato organizzato da un sacerdote, che era Don Baldassare Riccitelli della diocesi di Ascoli Piceno, e lì si cominciò, diciamo lì si scatenò quello che era l'interesse dei comunicatori. Perché io più che uno scontro di natura artistica all'epoca feroce, Oggi c'è un confronto appunto con polemiche, come ha detto il maestro Gentilini, tifoserie, sì, no, contro e pro. Ma all'epoca ci fu uno scontro, secondo me, di struttura, con una struttura politico-sociale, perché mi spiego subito. Dopo l'esperimento delle edizioni paoline del 1965 si mossero i grandi comunicatori. All'epoca c'erano tre grandi maestri di pensiero nell'area del Vaticano, ovviamente, che erano Don Virgilio, Padre Virgilio Rotondi e padre, dunque l'altro era Riccardo Lombardi, erano due gesuiti. Teniamo presente che il padre Arrupe, che era il generale all'epoca, si espresse a favore subito, già nel 65, della messa dei giovani, tant'è vero che nell'album di Giombini, il primo album della messa dei giovani, la messa e bit di Giombini, c'è una frase di padre Arrupe. Insieme a questi due grandi maestri di pensiero, appunto Lombardi e Rotondi, c'era un domenicano che era padre Félix Morlion e che è stato il fondatore dell'Università Prodeo a Roma, oggi è l'Università Luiss. Bene, dietro all'operazione della messa bip, la prima esecuzione alla Sala Borromini di Roma, dalla Vallicella, c'era il padre Morlion, perché il coordinatore di tutta l'operazione fu padre Gabriele Sinaldo Sinaldi, che era il braccio destro di Morlion. Scelsero Laura Borromini, questo oratorio della Vallicella, la Vallicella, che tra l'altro aveva ospitato molti anni prima un giovanissimo Eugenio Pacelli, per cui certo. Il Papa XII, Pio XII, un Papa severo, un pontefice severo, per cui fu anche questa scelta sembrava fatta appositamente per ingraziarsi Paolo VI, che in quel momento appunto era il pontefice, il quale autorizzò inizialmente questo esperimento. Bene, l'ho seguita, come ho detto prima, personalmente questo esperimento, perché appunto frequentavo questo oratorio e il tastierista dei Angel and Brains era Alberto Del Duca. Alberto Del Duca era un buon musicista, studiava al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Siamo diventati molto amici, ancora oggi è uno dei miei migliori amici. Abbiamo anche suonato assieme, perché da ragazzino suonavo il sassofono e suonammo assieme a quella che è Viva la Gente. Suonammo insieme sia nella formazione romana di Viva la Gente, sia nella formazione internazionale al Palasport di Napoli, che si chiamava Up With People. Viva la Gente, la trovi ovunque.
Stiamo parlando del fatto che tutto sembrava essere fatto per ingraziarsi le più alte sfere, però qualche controversia ci fu.
Certo, il programma era splendido, stiamo parlando degli sviluppi secondo gli organizzatori della messa bit. Sia i tre gruppi, appunto, per cui Brains, Bumpers e Barritas avevano già un programma, erano stati ingaggiati per una tournée in Belgio, che era tra l'altro la patria di padre Félix Morlion, e poi negli Stati Uniti. Avrebbero dovuto suonare inizialmente a New York e poi a Boston, poi Los Angeles e via dicendo. Che cosa ci fu a fermare tutto questo? Ci fu un grande azzardo. L'azzardo fu quello che il 30 dicembre del 1966 accettarono questi gruppi l'ingaggio dei frati minori di Assisi e andarono a suonare il 30 dicembre la messa beat nella Basilica Inferiore di Assisi. È un episodio che tra l'altro si cerca di dimenticare, si parla appunto della Sala Borromini e non di questo episodio, perché cosa accade? Accade che la musica, la messa beat entrò nel Tempio e lì, se fino a quel momento le uniche polemiche le aveva scatenate un docente dell'Università Lateranense, che era Monsignor Domenico Celada, il quale appunto ce l'aveva con gli illustri assassini della nostra santa liturgia, scriveva sul Tempo, e subito dopo questa esibizione si scatenò la polemica. Venne fuori di tutto, perché appunto la messa beat sta entrata, quest'opera blasfema è entrata nelle chiese ufficialmente, e lì si bloccò tutto, compresi i programmi e gli sviluppi dei tre gruppi. Vennero fuori dei dischi, resistette il maestro Giombini con una serie di iniziative, però non ebbero più i riscontri che erano stati inizialmente previsti per questa operazione.
E allora, visto che abbiamo detto della musica blasfema che entra nel Tempio, non posso non cedere a questo breve ascolto. Tenterò un annuncio sobrio. Quello che abbiamo ascoltato è un brano liturgico, il versetto dalla Messa Solenne di Carlo Fumagalli, messa per organo, ed è un brano quindi per organo liturgico, però Cristian Gentilini.
Cioè, siamo di fronte alla Traviata, senza fare ombra di dubbio. Alla luce di questo ascolto mi verrebbe anche da dire che la messa beat ha fatto tanto rumore per nulla, nel senso che non se ne abbia male il professor Bovi, nel senso che basta guardare un po' la storia della musica e lo sviluppo della musica. Il recinto sacro non c'è mai stato, il recinto è molto permeabile, quindi nell'arco della storia della musica la musica, diciamo quella che viene definita profana, ha sempre influenzato anche la musica da chiesa, dalle laude rinascimentali o addirittura medievali, alla messa parodia, i contraffacta di Coppini sui madrigali di Monteverdi, anche la musica appunto dell'Ottocento con questo brano che abbiamo sentito, o Padre Davide da Bergamo, per citarne un altro.
Lei ha nominato Coppini, che mette musica in forma di mottetto dei madrigali che non esiterei a definire pornografici, e poi questo valzer che abbiamo appena ascoltato, ricordiamo, era cantato e ballato da una signorina di facili costumi in una festa. Ma allora, quando siamo diventati così bacchettoni in chiesa?
Ma non lo so quando di preciso, però che si fa un po' appunto gran fumo attorno a un problema che non esiste, se non appunto nella dicotomia di questo sì, questo no. La musica, dobbiamo pensare se esiste davvero una musica sacra, e se ha dei parametri, come dire, scientifici per cui si può dire che un certo stile o un certo tipo di musica possa essere definita sacra. Innanzitutto bisogna partire dai testi, e quindi un certo tipo di testo, e nella musica sacra e nella musica, nella liturgia. E il tutto, secondo me, questi 10 anni di lavoro che ho fatto in Basilica Bergamo, penso di aver, come dire, individuato il problema è nel celebrante, nel senso che se il celebrante canta le sue parti proprie, e le parti proprie di una messa cattolica sono quelle del canto gregoriano, perché sono cantilazioni su corde di recita, la risposta dell'assemblea deve per forza avere in qualche modo, non dico che deve essere per forza gregoriano, però deve avere con questo tipo di linguaggio una certa coerenza interna. Se non facciamo questo, si rischia di avere una specie di Frankenstein liturgico, per cui manca di coerenza interna. L'altro problema, che secondo me, ha evidenziato la messa dei giovani, non tanto nello stile, ma appunto già se la chiami messa dei giovani, significa un po', per contrasto, far sì che esista anche una messa dell'infanzia, una messa per la terza età, e quindi questo va a spaccare, l'organismo unitario dell'Assemblea, che di fatto deve essere universale. Poi quali giovani? Nel senso che i giovani del 66 usavano quella musica ben connotata, che conosciamo, che abbiamo potuto sentire nell'ascolto, ma i giovani dell'86 avrebbero dovuto cantare una messa tipo Michael Jackson, per intenderci. I giovani di oggi dovrebbero cantare le Casey, una messa con un linguaggio tipo quello che potrebbe ascoltare mia figlia che ha 12 anni, con questi pop, questi gruppi K-pop modernissimi, con linguaggi completamente differenti. Oggi abbiamo gruppi polifonici, gruppi vocali che cantano in polifonia, arrangiano a più voci. È una musica comunque complessa e non è assolutamente molto diversa da quella appunto del beat degli anni, della metà degli anni 60. Per cui se introduciamo l'idea di un linguaggio moderno che cambia continuamente, i linguaggi invecchiano precocemente, per cui oggi quella messa dei giovani lì, a mio avviso, alle mie orecchie, appare molto più vecchia, che non so, che un brano di Arvo Pärt, ma questo anche magari per mia cultura e struttura personale. Non lo so, mi viene da pensare così. Ecco, l'ascolto secondo che abbiamo fatto testimonia anche questo. In quel periodo la musica, diciamo, popolare era l'opera, e quindi nella chiesa si ascoltava musica che scimmiottava o riprendeva temi operistici. Ma quando tu fai la chiesa, però, ha cercato sempre di difendersi da questo, in qualche modo, incamerando alcune cose. E anche facendo delle, chiamiamole così, controriforme, cioè
Certo.
cercando di limitare certe strutture, certe divagazioni troppo esagerate. Ecco.
Allora io commenterei con un ascolto in senso opposto il caso in cui la musica liturgica diventa pop. Questi sono un gruppo rock di una certa consistenza, di un certo spessore, sono i Timuria, che si sono divertiti in uno dell'ultimo loro album da studio a riprendere in questa versione rock un canto liturgico molto popolare, il Simbolum 77, scritto da Pierangelo Sequieri. Michele Bovi, una piccola provocazione. La gli esecutori della messa dei giovani, della messa beat, erano degli ottimi musicisti e la loro performance io la posso ritenere come una performance assolutamente professionale, come può essere quella di una cappella musicale che esegue Arvo Pärt. E allora invece il tema della partecipazione dell'assemblea ha fatto sì che questa proposta sia diventata uno spunto un po' banalizzato e ha prodotto quel genere che non è né pop né contemporaneo né moderno, che è la, diciamo, la canzone da chiesa liturgica post conciliare. Che rapporto c'è con questa messa a beat? C'è la possibilità di ritornare a parlare veramente ai giovani?
A parlarne sicuramente. Allora, il fatto di aver suonato il sassofono in Up with People, in Viva la Gente, non ha fatto di me un critico musicale, e parlo di messa a beat e messa dei giovani, diciamo, perché mi piace storicizzare la cosa per portare a riaprire il dibattito, un dibattito che non è stato mai approfondito in realtà, e ancora oggi rappresenta o viene accolto con una certa, non solo con prudenza, ma con disagio da parte del Vaticano. La messa a beat non è mai cresciuta. Io tra l'altro sull'opera del maestro Giombini mi sono pronunciato in maniera molto critica, ho detto non sono un suo estimatore, e questo l'ho detto a quello che secondo è il mio personale Giovanni Pierluigi da Palestrina, ovvero il maestro Giuseppe Magrino. Ecco, io ho detto io non sono un grande estimatore e lui mi ha detto no, non è così, bisogna analizzare tutto, bisogna saper analizzare anche questo. Io per esempio sto provando delle opere di Giombini a quattro voci, sto facendo delle sperimentazioni, perché bisogna sempre confrontarsi con la musica, bisogna sempre confrontarsi. Ecco, io sono d'accordo su questa posizione. Proprio con i 60 anni della messa a beat stiamo organizzando, saremo in ottobre, un convegno in cui appunto parleremo soltanto di messa dei giovani del 66, soltanto per dire benissimo, siamo a un anniversario, però vogliamo parlare di musica nuova in chiesa. Attenzione, non la nuova musica, che musica nuova in chiesa, per cui confronto un pochino, riaprire un dialogo, tentare il dialogo senza quello che il maestro Gentilini diceva, appunto i pro e i contro, le tifoserie, non le tifoserie, parlarne, sentire, ascoltare cosa è stato fatto. Ci dobbiamo fermare davvero a Palestrina, al 500, oppure possiamo andare avanti, sono state fatte altre cose, dobbiamo cancellare tutto? Ha ragione il maestro Muti, ha ragione lo stesso maestro, che il maestro Gentilini, così come Don Gilberto Sessantini, hanno delle idee che assomigliano un pochino a quelle di Monsignor Domenico Celada. Ecco, no, il confronto, riaprire un confronto su tutto per capire che cosa ha messo in moto all'epoca la messa dei giovani, al di là del titolo messa dei giovani, quello era uno slogan dei comunicatori, ovviamente si riferiva a quello per poter portare in chiesa dei ragazzi e portarli sotto, tra l'altro, organizzarli in alcune parti che erano della chiesa, alcuni ordini cercavano di impossessarsi di questa idea e di questo lavoro. Poi è crollato tutto, Giombini non ha avuto un futuro e sono stupito, ma ben sorpreso appunto da quello che mi ha detto il maestro Giuseppe Magrino, che considero un grande compositore di musica sacra, che tra l'altro conosce perché poi ha lavorato spesso anche con il maestro Gentilini, per cui si conoscono, e per cui parliamone, certo. Parliamone e cogliamo soltanto il 1966 come data, storicizziamo la messa beat e apriamo un dibattito musicale, non soltanto di chiacchiere ma anche di musiche su quello che è stato fatto fino a oggi. È stato citato dal maestro Gentilini Arvo Pärt, giustissimo, ma c'è stato a parte Timoria, ma c'è stato anche Giovanni Lindo Ferretti o Franco Battiato, Simone Cristicchi sta rifacendo Franco Battiato. Si può fare di tutto, il jazz si è mosso, tra l'altro sempre nel 1966 ci fu un concerto di Duke Ellington, dell'orchestra di Duke Ellington in Inghilterra, proprio la messa jazz, ecco, così, da cui le sperimentazioni per parlarne. Ecco, io continuo a dire, ho trovato un grande entusiasmo da parte di tutti per parlare di questo e per dibattere questo tema. Per esempio il Ministero dell'Istruzione e del Merito con la Presidente del Comitato Musicale, che è la dottoressa Annalisa Spadolini. Grande entusiasmo, meno entusiasmo, anzi diciamo prudenza e silenzio da parte del Vaticano. Sembra che ci sia ancora un grande disagio a trattare di musica messa per i giovani.
E allora un breve brano musicale per poi trarre un bilancio. Cristian Gentilini, sì. Questa è una tua composizione,
sì.
E qui il tema sul quale io vorrei trarre un bilancio finale e salutarci,
sì,
è quello della partecipazione dell'Assemblea in questa musica in cui tu, come si sente, dosi il linguaggio, certo, contemporaneo a un certo livello e proponi la compartecipazione di un gruppo evidentemente professionista, ma
certo,
con un'assemblea educata che risponde, che partecipa, hai trovato una specie di soluzione. Forse un tipo di assemblea può essere educata, per esempio, a partecipare in questo modo, magari con più facilità che in una complessa esecuzione jazz. Ecco, non mi ci vedo l'assemblea che partecipa alla messa Duke Ellington.
Certo, io diciamo ho intrapreso diverse elaborazioni di delle messe gregoriane, perché come ho citato prima penso che quello sia, come i documenti della Chiesa dicono, il canto proprio, quindi tutto nasca da lì. Non eseguiamo solo questo tipo di musica in basilica, però questo è il punto di partenza, per cui si vede benissimo che la liturgia, facendo così, non ospita la musica, ma la liturgia è una musica stessa. Cantare, rispondere in maniera gregoriana con queste cantilazioni a un coro che canta così, per l'assemblea è sicuramente più facile, ma vi dirò di più, a volte vado anche oltre, ad esempio nei salmi responsoriali mi capita di comporre per un'assemblea una melodia molto semplice, magari, con un'armonizzazione organistica invece che non è poi così scontata, o che ci siano delle armonie che non cadano proprio esattamente dove la melodia vorrebbe in un'armonia classica, diciamo. Ma vedo che se c'è una certa abitudine, la cosa funziona, può funzionare, e funziona il rito, perché il rito non cade in quanto non ha parti che diventano improvvisamente di un passami il paragone di un colore diverso. Da questo punto di vista, a volte potrebbe essere più difficile accostare a questo Kyrie un Gloria di Mozart, perché ovviamente Mozart, certo, grande compositore ovviamente, ma aveva uno stile che magari si applica meno o si adatta meno magari di una da Victoria, ma non perché per forza fare musica antica rinascimentale, o, ma magari di un Bartolucci, per dire, se vogliamo prenderne, certo, uno più vicino, ecco. Quindi sicuramente è così, mi sembra che sia così.
Siamo allora arrivati ai saluti. Allora saluto Christian Gentilini, grazie maestro mille, di Cappella di Bergamo, e saluto anche il nostro testimone, Michele Bovi.
Tra l'altro estende l'invito al maestro Christian Gentilini per quanto riguarda questo dibattito sulla ricerca di musica nuova, e anche alla Radio Svizzera Italiana, una partecipazione di tutti.
E noi sicuramente seguiremo l'evento, allora al più tardi ad ottobre. Grazie.
Grazie mille. Grazie a tutti.
Grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.